Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro In quella volta. Un viaggio nel passato di tutti noi. Gerry Scotti propone un memoir di impronta nostalgica, costruito attorno alla memoria individuale e alla sua capacità di diventare esperienza condivisa. Il libro non si presenta come una biografia lineare, né come un resoconto. Centrato esclusivamente sulla carriera televisiva dell'autore, il suo nucleo è il recupero di scene, emozioni, persone, abitudini e passaggi della crescita che molti lettori italiani possono riconoscere come propri. Dall'infanzia all'età adulta, Scotti collega episodi personali a riferimenti più larghi le estati lunghe, i giochi fuori casa, la scuola, le prime amicizie e infatuazioni, lo studio, il lavoro, le delusioni e i bilanci della maturità. Il proposito è mostrare come i ricordi non siano un archivio immobile, ma frammenti che danno forma alla percezione di sé. Con un registro accessibile e affettuoso, il volume invita quindi a osservare il passato non come semplice rimpianto, bensì come ponte interpretativo fra ciò che si è stati, il presente e le possibilità ancora aperte. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la memoria personale come mosaico di un'intera generazione. Il principio che regge, quella volta, è la trasformazione del ricordo privato in memoria collettiva. Scotti riannoda il filo dei propri anni passati, ma il sottotitolo, Di tutti noi, chiarisce che l'io autobiografico funziona soprattutto da punto di accesso a un patrimonio emotivo più vasto. I ricordi evocati, giornate estive, giochi con gli amici, primi giorni di scuola, paure infantili, regali attesi, non richiedono di conoscere nel dettaglio la vita dell'autore per risultare comprensibili. Sono situazioni quotidiane che assumono valore perché riconoscibili, pur restando diverse per ogni lettore. Questa impostazione distingue il libro da un'autobiografia celebrativa. L'attenzione non è rivolta alla costruzione di un personaggio pubblico, ma ai materiali minori dell'esistenza, quelli che spesso sembrano insignificanti finché non vengono richiamati dalla memoria. Il ricordo è descritto implicitamente come un puzzle. Ciascun frammento ha un significato limitato da solo, mentre l'insieme restituisce un'identità, un periodo storico e un modo di vivere. La nostalgia, in questo quadro, non equivale a un'affermazione che il passato fosse migliore. È piuttosto uno strumento di riconoscimento che consente di misurare distanze, continuità e cambiamenti fra generazioni. Il libro valorizza quindi l'esperienza comune, senza cancellare la dimensione intima da cui essa prende avvio. Secondo, l'infanzia e l'adolescenza come apprendistato emotivo. Una parte centrale del percorso riguarda le età in cui si formano le prime coordinate affettive e sociali. Le giornate trascorse all'aperto, la scuola, l'emozione di un dono o la paura del buio sono richiamate non soltanto per il loro potere evocativo, ma perché rappresentano occasioni in cui si impara a stare nel mondo. Nell'adolescenza il campo si amplia, entrano in scena le prime infatuazioni, le amicizie profonde, le insicurezze, i dubbi e la ricerca di una propria identità. Il valore di questi passaggi sta nel loro carattere non eccezionale. Scotti non propone la crescita come una successione di svolte eroiche. La presenta attraverso esperienze ordinarie che acquistano peso nel tempo. Tale prospettiva può interessare lettori di età diverse. Chi appartiene a generazioni vicine a quella dell'autore può ritrovare ambienti e sensibilità familiari. Chi è più giovane può cogliere quanto alcune dinamiche, desiderio di appartenenza, timore del giudizio, bisogno di autonomia, restino costanti anche se mutano le abitudini materiali. Il libro suggerisce inoltre che l'identità non nasce da una spiegazione unica e definitiva, ma dall'accumulo di incontri, imbarazzi, scelte e piccole prove. La memoria dell'infanzia e dell'adolescenza diventa così una forma di rilettura, permette all'adulto di riconoscere l'origine di emozioni e atteggiamenti che continuano a influenzarlo. Terzo, oggetti, gesti e luoghi quotidiani come archivi del tempo. Nel libro, la memoria è legata anche alla concretezza della vita quotidiana persone. Oggetti e gesti possono custodire un'epoca con maggiore immediatezza di una cronologia di eventi. La presentazione dell'opera insiste proprio su questi elementi, indicandoli come tracce rimaste nel cuore. Questa attenzione è importante perché sposta il discorso dalla grande storia alla sua ricezione domestica e personale. Un cambiamento storico non viene percepito soltanto attraverso date o titoli di giornale. Entra nella vita attraverso i modi di giocare, studiare, viaggiare, comunicare e trascorrere il tempo libero. Per questo il recupero di dettagli consueti non è un semplice abbellimento nostalgico. Serve a rendere visibile il rapporto fra trasformazioni collettive e routine individuali. I lettori possono confrontare quei riferimenti con le proprie esperienze e osservare come siano cambiati gli spazi di socialità, le attese, il rapporto con il tempo e le pratiche familiari. L'operazione comporta anche un limite da tenere presente. Ogni rievocazione seleziona, semplifica e tende a illuminare ciò che è rimasto significativo. Il libro non va quindi letto come una storia esaustiva dell'Italia del secondo Novecento, ma come una testimonianza soggettiva, capace di attivare una riflessione storica informale. La sua forza risiede nell'uso di elementi ordinari per restituire la consistenza emotiva di un mondo che cambia. Quarto, dalla formazione ai primi lavori, le prove concrete dell'età adulta. Il passaggio all'età adulta introduce nel libro una tonalità meno legata all'incanto dell'infanzia e più attenta alle responsabilità. Scotti richiama i primi lavori, le notti insonni trascorse a studiare, le vacanze e i viaggi avventurosi, ma anche le difficoltà e le decisioni impegnative. L'accostamento è significativo. La maturazione non è rappresentata solo come conquista di indipendenza, né solo come perdita di leggerezza. È una fase composta da possibilità e vincoli, entusiasmo e fatica. Il lavoro e lo studio, in particolare, compaiono come esperienze che danno struttura al tempo e costringono a confrontarsi con aspettative, limiti e scelte. In un memoir di questo tipo, tali riferimenti evitano che la rievocazione resti confinata alla nostalgia dell'infanzia. Mostrano invece che anche gli anni della costruzione professionale e affettiva diventano, col passare del tempo, materia di ricordo e di interpretazione. Il lettore è portato a considerare i propri passaggi di soglia, il momento in cui un progetto ha richiesto disciplina. Una delusione ha imposto un cambiamento, oppure un viaggio ha allargato l'orizzonte delle abitudini. Non emerge un manuale di comportamento e il libro non pretende di offrire una formula per le scelte difficili. Propone però un'idea sobria, ciò che si diventa deriva anche dal modo in cui si conserva e si rilegge la traccia delle prove affrontate. Infine, bilanci. Rimpianti e speranza il passato come ponte e non come rifugio, nella parte più riflessiva del suo impianto. Quella volta affronta la memoria dell'età adulta, successi professionali, relazioni affettive, gioie e dolori convivono con rimpianti, occasioni mancate e sogni lasciati in sospeso. Questa compresenza evita una rappresentazione uniforme del passato. Ricordare non significa scegliere soltanto gli episodi rassicuranti. Significa accettare che la biografia personale includa anche ciò che non è andato come previsto. Il libro attribuisce alla memoria una funzione di bilancio, non nel senso di un giudizio conclusivo su una vita, ma come occasione per riconoscere ciò che è stato fatto e ciò che resta da fare. Da qui deriva l'immagine del ponte tra passato e futuro. Le esperienze precedenti possono offrire orientamento, purché non diventino un luogo in cui immobilizzarsi. L'idea di imparare dagli errori è trattata in una chiave umana e non prescrittiva. Gli errori non vengono trasformati in facili lezioni universali. Il loro significato dipende dalla capacità di guardarli con onestà, insieme alle fortune e ai legami che hanno dato valore al percorso. Per il lettore, il beneficio principale è un invito alla ricognizione personale, distinguere la nostalgia dal rimpianto sterile, riconoscere le continuità della propria storia e conservare una disponibilità verso il futuro. È un messaggio coerente con il tono del libro, che alterna partecipazione emotiva e leggerezza. In conclusione, quella volta. Un viaggio nel passato di tutti noi è indicato soprattutto a chi cerca una lettura autobiografica agile, calda e orientata alla memoria condivisa, più che un'analisi storica sistematica o una biografia completa di Gerry Scotti. Può parlare con particolare immediatezza a lettori che hanno vissuto, direttamente o attraverso i racconti familiari, alcuni dei contesti evocati dall'autore. Tuttavia, il suo interesse non dipende soltanto dal riconoscimento generazionale. Le esperienze della crescita, delle relazioni, dei primi impegni e dei bilanci dell'età adulta restano infatti accessibili anche a chi proviene da un'altra epoca. Il vantaggio pratico della lettura consiste nell'offrire occasioni concrete di confronto con i propri ricordi, con le persone della propria famiglia e con il modo in cui sono cambiati abitudini, socialità e aspettative. Sul piano intellettuale, il libro propone una riflessione semplice, ma solida sulla memoria, come costruzione di significato, non un deposito neutro di fatti, bensì una trama selettiva che collega identità individuale e storia comune. Rispetto a molte raccolte nostalgiche basate esclusivamente su oggetti o mode del passato, il volume si distingue perché integra quei richiami in un arco di vita, dall'infanzia alla maturità, includendo tanto la leggerezza quanto le difficoltà. La notorietà televisiva dell'autore contribuisce alla familiarità del tono, ma il tratto più rilevante è l'uso di quella voce pubblica per stabilire un dialogo non celebrativo con il lettore. È quindi un libro adatto a chi desidera una rievocazione affettuosa, leggibile e priva di pretese enciclopediche, capace di trasformare il ricordo in una domanda sul presente. Se vuoi supportare Gerry Scotti, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!